Buongiorno a tutti. Oggi tutti stiamo facendo un investimento sul calore fraterno. Allora, io questa mattina voglio condividere con voi proprio delle meditazioni molto recenti che sto facendo in questo periodo, forse come molti di voi. E anche dal tono di alcune preghiere sembra condivisa, ma questo è una costante, direi, nella vita della Chiesa, la necessità di leggere i tempi, no? Come tutti noi sappiamo dobbiamo fare. Quindi sono state preghiere che giustamente rimarcavano l'incertezza di questo periodo, altre preghiere di fiducia sicuramente nel Signore, di cui abbiamo bisogno per affrontare tempi dove ci sono decisioni difficili, dove noi dobbiamo prendere decisioni difficili che badiamo se va bene alla nostra casa, no? Però pensiamo anche alle autorità che devono prendere decisioni di impatto planetario, mondiale, quanta obiettiva difficoltà si trovano a fronteggiare. In effetti qualche preghiera faceva riferimento anche alla difficoltà di dover sottostare alcune decisioni che magari giungono inaspettate, difficili, pesanti o magari ci vedono contrari. Quindi quello che sempre di solito si fa quando si deve riflettere su qualcosa è porsi delle domande. Quindi in questo periodo io ho voluto mettere un po' di attenzione su temi credo abbastanza diciamo sentiti, forse non abbastanza svelati, ma che comunque diciamo con questi temi ci confrontiamo quotidianamente. E se vogliamo intitolare questa meditazione, ho voluto pensare a due domande. La prima è: condividere gli assoluti divini, gli assoluti di Dio, le verità assolute di Dio, oppure assolutizzare le convergenze umane? In altre parole, seguire la verità o inseguire il consenso? In maniera introduttiva, io volevo cercare con voi alcuni punti di partenza, perché noi abbiamo una vita spirituale, no? Tutti noi che siamo credenti sappiamo di avere una vita spirituale e abbiamo dei privilegi a causa di questo, ma anche dei pesi, se vogliamo, degli impegni, dei vincoli. Abbiamo un onore e un onere, ed è quello proprio di prendere in considerazione le verità di Dio, le realtà assolute, in un tempo che, come sapete, di cose assolute ne vuole sapere sempre meno. Quindi è un lavoro difficile, però non dimentichiamo anche il grande privilegio che ci è stato dato, perché eravamo come bestie insensate, dice il salmista, ma grazie alla conoscenza del Signore abbiamo ricevuto una vita spirituale. E noi sappiamo che la nostra vita quotidiana è fatta di continue scelte. Ogni cosa che fai è una scelta, magari è una scelta rutinaria, abitudinaria, che ogni giorno ripetiamo, però la scelta è una cosa sempre presente nella nostra vita, e molto spesso le scelte sono dettate da ciò che appare più conveniente, più opportuno fare. Lo dice anche la parola, perché non c'è niente di nuovo in questo che noi sperimentiamo quotidianamente. In Ecclesiaste, come sapete, al capitolo 9, al versetto 11, dice che tutti dipendiamo dal tempo e dalle circostanze, e sono proprio le circostanze infatti che fanno cambiare il nostro orientamento, le nostre decisioni di volta in volta. Questo è un comportamento che tutti noi abbiamo, che tutti noi seguiamo, e ci sono diversi termini per descriverlo. Ci sono termini di natura positiva e altri che vedremo sono di natura non tanto positiva. Tutti noi siamo familiari al termine capacità di adattamento. Quante volte lo sentiamo usare, quante volte lo abbiamo anche noi usato per primi. La capacità di adattamento è quella che ci aiuta a sopravvivere ad ambienti difficili, circostanze magari non favorevoli, e questo è un modo positivo di descrivere quindi anche la capacità di mutare il proprio orientamento di volta in volta. Esiste anche, per esempio, un altro modo di dire per descrivere questo stesso comportamento, che sapete è molto di moda ultimamente. Non so se quanti di voi sentono ripetere il termine intelligenza emotiva. L'avete mai sentito dire? Ultimamente vi possiamo dire che noi che lavoriamo in aziende di una certa complessità, il personale, il management, fa molto riferimento all'intelligenza emotiva. Una volta nelle aziende si facevano i corsi sulla capacità di comunicare. Era molto importante curare la comunicazione perché arrivassero messaggi chiari, ben definiti, perché poi in azienda si passano istruzioni. che aiutano le persone ad effettuare bene un compito per cui sono pagate. Oggi invece tutto viene fluidificato e si parla non più di buona comunicazione, ma di intelligenza emotiva, cioè si va a sponsorizzare quella capacità che più o meno tutti abbiamo, ma non in tutti è sviluppata, di intuire gli intenti, di intuire gli scopi, di intuire l'umore di chi ho di fronte. Per cui se il mio capo è girato e mi dà istruzioni non chiare, io devo comunque in qualche maniera farmi parte diligente, come dice il termine legale, no? E quindi cercare di interpretare con difficoltà non poche quello che lui mi sta chiedendo di fare, e la mia buona valutazione sul lavoro dipenderà da quanto ho saputo leggere attraverso la sua anima. È un lavoro da pazzi, difficilissimo e sempre contestabile naturalmente. Eppure averlo è una buona cosa, perché anche con il nostro prossimo, se tu sei dotato di una buona intelligenza emotiva, riuscirai a relazionarti bene con lui, no? Quindi è ancora un attributo positivo, una modalità positiva per descrivere questa capacità di adattare il comportamento. Però vedete, ci sono anche dei modi negativi per vedere queste stesse definizioni, perché è un attimo che quella che chiamiamo capacità di adattamento può essere o diventare trasformismo. E già qui il termine sapete bene che non è diciamo sottolineato in maniera positiva. E dove parlavamo invece di intelligenza emotiva, molto spesso sarebbe più corretto dire che è una capacità di manipolazione di chi ho di fronte. Quindi queste considerazioni le voglio fare perché non solo ci rendiamo sempre conto che esiste una capacità, una modalità di cambiare il proprio atteggiamento, il proprio comportamento di volta in volta in funzione delle circostanze, ma che anche gli stessi comportamenti possono essere descritti in maniere diametralmente opposte a seconda di chi analizza la questione, a seconda anche qui dei punti di vista. Esistono perciò comportamenti diversi relativi a situazioni diverse, relativamente a condizioni favorevoli o meno favorevoli, ma esiste anche un diverso modo di percepire o di vedere lo stesso comportamento adottato in una stessa circostanza. Quindi esiste di fronte a noi una grande capacità di mutevolezza dei nostri comportamenti, e come avete visto non a caso si usano termini come relativamente, come relativo, questo è relativo, tutto è relativo, dipende da, bisogna vedere se tutto è relativo. E quindi questa è la dimostrazione già in termini, oltre che in sostanza, che quando non ci facciamo guidare o non ci ispiriamo perlomeno a qualche cosa che sia davvero assoluto, a una verità incontrovertibile, tutto quanto verrà guidato, tutto quanto verrà diciamo incanalato secondo le leggi del relativismo, questa parolona che alcuni sembra dire tutto e non dire niente. Poi sostanzialmente lo sappiamo, no? Il relativismo è quell'approccio che ci conduce a non poter dire che questa verità è valida per tutti, ma perché tutto quanto, secondo il relativismo, dipenderà dalle sensibilità del singolo individuo. E i singoli individui, a furia di andare dietro al relativismo, devono necessariamente schierarsi da una parte o dall'altra, per una visione o per l'altra, e si riserva ogni singola persona di cambiare visione, di cambiare comportamento, come dicevamo prima, a seconda delle opportunità, delle convenienze del momento. Però questo schierarsi da una parte e dall'altra determina i partiti, determina le divisioni, determina le fazioni. E tutte queste fazioni, schierate diversamente, hanno però tutte quante stranamente un obiettivo comune, cioè quello di rendere assoluto il loro punto di vista. Capite bene che c'è una grande, un minimo comune multiplo, un massimo comune denominatore, come lo volete vedere. C'è quindi un fattore che accomuna tutti i punti di vista, anche quelli diametralmente opposti, però questa comunione di intenti, quasi per assurdo, anziché portare all'armonia, porta alla disgregazione, anziché portare alla pace, porta alla guerra, allo scontro. Più una visione relativa raccoglie consensi, più viene accreditata e più la si invoca per differenziarsi dagli altri. Diventa la nostra definizione. Io mi definisco in base alla visione che ho sposato. E quindi si assiste, credo che tutti noi lo vediamo quotidianamente, a un crescendo di toni aspri, di parole divisive che finiscono sulla bocca di tutte le persone che sono vinte da una presunta verità che piano piano sta diventando ingiustificatamente, naturalmente, un dogma, o per meglio dire un falso assoluto. Il Signore ci ha dato, almeno credo sia abbastanza chiaro, che il Signore ci abbia dato un metodo per analizzare queste situazioni e per trarre le nostre conclusioni, per osservare la realtà e per capire se qualcosa che è concorde con gli obiettivi del Signore o se invece è discorde con la volontà di Dio. Ed è un principio, fratelli e sorelle, non solo spirituale, ma prima di tutto logico. È un principio di contraddizione che il Signore ci chiede, ci suggerisce di applicare per analizzare se la data visione è biblica o, anche se non, diciamo, esplicitata nella parola di Dio, implicitamente può, diciamo, avere un appoggio biblico. In Romani, al capitolo 1, i versi da 21 a 23, che sono molto famosi, spesso li abbiamo ripetuti anche in chiesa, espongono una dinamica di peccato e parla così la parola, dice, in riferimento ai sapienti secondo il mondo, dice: perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Noi sappiamo nella parola che il Signore dà tante occasioni all'uomo per la conversione, per tornare a Lui. Ma a un certo punto, quando l'uomo si ostina, si oppone, come ci è stato ricordato anche qualche domenica fa, in una predicazione, il Signore manda una potenza di errore. Cioè, vuoi sbagliare? Convertiti, ti sbagli, ti mando qualcuno con cui confrontarti, leggi la mia parola. C'è il mio Spirito Santo che bussa in continuazione notte e giorno nel tuo cuore, ma se a un certo punto il Signore conosce la misura per ognuno, naturalmente è una cosa che non conosciamo, ma il Signore sa, a un certo punto il Signore dice: bene, allora cuociti nel tuo brodo. Brutto a dirsi, ma assolutamente giusto. Quindi il loro cuore, privo di intelligenza, a un certo punto si ottenebra. Cosa fanno questi sapienti? Benché si dichiarino sapienti, continuo a leggere, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria di Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili, i famosi idoli. Allora, qual è la dinamica di contraddizione? Che queste persone, in nome di una sapienza, hanno voluto escludere la divinità, l'unica vera divinità, l'unico vero Dio, e che cosa sono arrivati a fare? Si sono costruiti delle false divinità, degli idoli, dei falsi dei. Quindi volevano escludere la divinità alla fine per crearne 100.000 false. Allo stesso modo, oggi vediamo la stessa dinamica di contraddizione. Ci sono i moderni, come li possiamo chiamare, cercatori di consensi che rifiutano la verità assoluta, ma finiscono per crearsi i loro dogmi. In entrambi i casi siamo di fronte allo stesso tipo di assurdo, come dicevamo, un assurdo logico e spirituale, perché il Signore è sia Dio delle realtà spirituali che il vero Dio della vera logica. Grazie a Dio c'è coerenza in questo. Quindi non ci stupiamo se il Signore ci sta dando un principio di logica per valutare le realtà spirituali. Rivediamo questa stessa dinamica nei dibattiti, a volte anche proprio dilanianti, che sono comuni al giorno d'oggi, dibattiti sui diritti dell'uomo, sui diritti umani, sulla questione del matrimonio, sui legami, diciamo, affettivi, anche al di là dell'eterosessualità, piuttosto che sulla libertà di genere. Quando io ero piccolo, andavo a scuola, c'era la battaglia per l'uguaglianza dell'uomo con la donna, no? L'uguaglianza di genere. Ora si litiga sulla libertà di generi anche inventati, perché ormai non si sa più come etichettare le persone, LGBT piuttosto che varie sigle varie, no? C'è quindi un panorama frammentato in cui è molto importante ricorrere all'applicazione del principio di Romani capitolo 1. C'è contraddizione in quello che dicono e in quello che fanno? Qual è il loro obiettivo e che cosa arrivano a realizzare? C'è contraddizione? C'è coerenza in quello che fanno? E soprattutto è secondo la parola di Dio? Quindi lo scopo di questa meditazione non è diciamo dare ragione a una visione piuttosto che all'altra, perché sarebbe anche fin troppo facile scendere in questo campo. Però fratelli, sorelle, anche amici, perché non so se qui abbiamo anche magari solo degli ospiti oggi, siano i benvenuti, noi abbiamo uno scopo più importante davanti, più generale. Abbiamo un metodo davanti più che la singola applicazione del metodo. E credo che questo approccio sia anche più coerente col tema che vogliamo in qualche maniera trattare. Cioè, il nostro scopo è quello di contribuire a mettere in luce che è in atto una seduzione delle nostre menti, per piegarla alla logica di un padrone che si chiama consenso, piuttosto che lasciarla al servizio della verità. E attenzione, lo scontro non è solo credenti contro mondo, ma purtroppo è quello di cui vorrei parlare oggi. Lo scontro sta entrando nella Chiesa di Cristo. E di questo ci dobbiamo occupare soprattutto. Anche i credenti, infatti, appaiono sempre più a loro agio con questa prassi mondana. E questo è un segnale che il relativismo sa compiere molto, molto bene, il passaggio dal pensiero del mondo a quello della Chiesa. Allora io ve la metto lì come un suggerimento, perché questo mi ha animato per condividere questa meditazione. Credo sia diventato, suggerisco umilmente, di prendersi del tempo e di chiedersi seriamente se il popolo di Dio stia confondendo la chiamata a condividere gli assoluti divini con l'assolutizzazione dei punti di vista personali o di gruppo, ovvero stia confondendo la chiamata alla verità con il convergere intorno ad opinioni umane. C'è di sicuro una necessità, si assiste ad una necessità, quella di vedere il relativismo come una sorta di macchina, come una sorta di motore che si alimenta di qualcosa, che è un carburante. Infatti, altre domande che ci dovremmo fare a questo proposito è: che cosa fa penetrare così profondamente o sempre più profondamente il relativismo nel campo della materia degli assoluti di Dio? Perché è così tanto presente, attivo, operante nella vita delle persone, credenti compresi, intendiamoci bene? E io vorrei fare un esempio molto semplice, qualcuno lo troverà banale, ma meglio agire a vantaggio di tutti, perché credo che è meglio renderlo più comprensibile a tutti, per cercare di svelare quale possa essere sostanzialmente il carburante principale di cui si alimenta questo nostro nemico relativismo. Io ho voluto immaginare che noi facciamo delle interviste telefoniche, casuali, a persone. E semplicemente ci facciamo dire loro stato d'animo, che cosa fanno, no? Chiediamo loro come affrontano la vita. Probabilmente alcuni direbbero di essere felici, altri di trovarsi in un momento di grande tristezza, altri invece direbbero: io sono molto indaffarato, come molto spesso facciamo noi rispondendo a chi ci chiama durante gli orari lavorativi, i call center piuttosto che i venditori, no? Magari anche scocciati. E fin qui quindi vediamo un panorama molto, diciamo, vario di punti di vista personali, di situazioni in cui abbiamo colto le persone. Ciascuno di loro ci parla di suoi stati soggettivi e non c'è nessun problema che questi siano molto differenti fra di loro. Che cosa sarebbe però se qualcuno delle persone, di quelli che intervistiamo telefonicamente, ci dice che in quel momento da lui è piena notte e la persona dopo invece ci dice che è giorno pieno? La prima deduzione logica e il controllo che dovremmo fare è che probabilmente telefonando a caso, utilizzando i numeri mondiali, abbiamo preso in sequenza due persone che vivono dalle parti opposte della Terra, come che noi oggi chiamassimo uno che vive a Modena e uno che vive in Nuova Zelanda, no? Per dirci. Quindi è possibile che quindi contemporaneamente da una parte sia giorno e dall'altra sia notte. Però se a un esame più accurato ci accorgiamo che le persone ci hanno risposto dalla stessa città, a distanza di un minuto di una dall'altra, capite bene che qui sorge un problema. Non si sta più intervistando le persone su questioni soggettive, ma le persone rispondono su una realtà che è oggettiva, che non può quindi ammettere dei punti di vista tanto diversi, a tal punto divergenti. Quindi, quando questo accade, sostanzialmente o uno dei due ha mentito, oppure, probabilmente molto più spesso, si sta semplicemente, tra virgolette, però semplicemente, sbagliandosi di grosso. Perché? Perché definitivamente, in definitiva, è influenzato in maniera negativa da una visione nemica della verità. Questo è solo un esempio. Però per mettere a nudo quello che accade quando si giudicano le cose senza adottare un punto di riferimento comune. Magari chi pensava che fosse piena notte era semplicemente una persona con sonno arretrato che aveva dimenticato di puntare la sveglia e che sorprendiamo ancora nel pieno del sonno, mentre è giorno pieno, ma lui nella sua camera da letto con le serrande calate non si è accorto di nulla, davvero ha risposto pensando di trovarsi in piena notte. L'altra persona invece era già sveglia, già attiva, operativa, ed era semplicemente nelle condizioni migliori per interpretare correttamente la verità, la realtà. Tutte e due, vedete, hanno risposto sicuramente in buona fede, potremmo dire, anche con convinzione. Però non possiamo considerare ugualmente veritiere le loro versioni. Uno dei due si sbagliava di grosso, e questo esempio, molto semplice, mette in evidenza che il carburante di cui si alimenta il relativismo, come dicevamo, è questa mancanza di punti di riferimento comuni, per dirla tutta, di un assoluto che faccia da fondamento comune per tutti. Ed è questo il motivo, in definitiva, per cui non ci potremo mai accontentare di una visione relativistica delle cose, per il semplice fatto che non mi serve semplicemente una realtà, una verità personale, un'opinione di qualcuno. Esiste semplicemente una verità che è indipendente dalle visioni del singolo, che sono influenzabili e variabili a seconda delle circostanze, e quella verità merita di raccogliere il nostro interesse, non le verità sbagliate del singolo. Perciò, quindi, adottando un riferimento comune, per tornare all'esempio, essere sicuri di aver puntato la sveglia, facendo differenza quindi tra le visioni personali, che sono soggette ad errore, sono anche transitorie, possono valere solo per un breve periodo di tempo, facendo differenza tra queste, dicevo, e la verità assoluta, che è per definizione l'opposto dell'errore ed è eterna, sottrarremo in questa maniera carburante utile all'avanzata di questo nemico che ci sta mangiando in faccia. Io prego, credo insieme a molti di voi, di pregare il Signore, magari implicitamente, non tanto esplicitamente, ma con i pensieri, che il Signore ci faccia rendere, ci faccia aprire gli occhi su questa verità, su quanto danno questo nemico stia facendo nella Chiesa di Dio. Dobbiamo traguardare le verità eterne. Dice il Salmo 119-160, che ho letto qualche giorno fa, al verso 160, dice: la somma della tua parola è verità, e tutti i tuoi decreti durano in eterno. Abbiamo a disposizione indicazioni per l'eternità, vogliamo invece perdere la vita, perdere il tempo della nostra vita dietro a visioni di parte, quando abbiamo a disposizione questo scrigno di tesoro inesauribile. Allora, dicevo, quello che più deve coinvolgerci è quanto il relativismo stia facendo danno nella Chiesa e stia portando divisioni nella Chiesa. A questo punto credo che abbiamo semplicemente fatto il riassunto di posizioni, credo e spero, condivise da tutti stamattina. Perché è abbastanza evidente che quando non ci si fonda sulla verità, la verità di Dio, la realtà assoluta, quella irrinunciabile, la realtà viene sostituita da opinioni personali che possono arrecare grave danno. Come abbiamo detto, noi abbiamo a disposizione un punto di vista, di osservazione, un punto di riferimento privilegiato da cui partire per avere una visione corretta della verità e trarre deduzioni utili per la vita di tutti i giorni, per orientare davvero i nostri passi sulla via della verità e non dell'errore. Questo lo sappiamo, è la rivelazione divina che abbiamo nella parola di Dio, quando è illuminata dallo Spirito Santo, che è Dio stesso vivente nei credenti. Quindi dovremmo avere tutto l'equipaggiamento per affrontare serenamente questa battaglia difficile. E sono, credo, due cose che abbiamo appena detto, su cui spero, credo, davvero sono confidente, che tutti siamo d'accordo. Però, come mai, allora, anche nel popolo di Dio esistono così tanti differenti punti di vista dottrinali? Ovviamente ci sono sempre stati, ci sono ancora adesso, quindi non possiamo fare a meno di riconoscerlo, ma ultimamente tanti punti di vista differenti sul piano etico, sul come affrontare la vita pratica. Non parliamo quindi, fratelli, sorelle, delle sfumature di secondo ordine, con cui, lo sappiamo, dobbiamo convivere fino a che non ci sarà una perfezione che abita solo nei cieli, non ancora su questa terra. Ma parliamo di visioni grossolanamente contrapposte, contrarie l'una all'altro, quindi tali da minare l'unità del popolo di Dio. Di queste ci dobbiamo curare, perché in queste c'è una gravità, in queste c'è un'urgenza, in questo c'è bisogno di puntare la sveglia, di essere svegli al momento opportuno. L'attuale pandemia, i suoi impatti sulla società, stanno accentuando le divisioni nella società, però purtroppo sta facendo la stessa cosa anche nella Chiesa, si stanno riaccendendo vecchie divisioni e ne stanno nascendo delle nuove. sono esempi, io farò solo dei riferimenti generali, eh? È come sorvolare su un panorama molto variegato. Non vogliamo, ritorno alla premessa, sposare la tesi di uno piuttosto che dell'altro, ma, come dire, aprire gli occhi su quello che il Signore ci può indicare a fare per discernere il vero dal falso. Sappiamo benissimo che ci sono delle correnti ormai anche nelle chiese, ci sono da un lato, rispetto al discorso del virus piuttosto che del vaccino, credenti che possiamo definire filo negazionisti, dall'altro lato ci sono quelli che sono, come dire, più aperturisti, e c'è contrasto, c'è spirito di fazione, spirito di divisione, un potenziale danno, un grande guasto nella Chiesa di Cristo. Però ci sono anche, diciamo, delle situazioni un po' più sottili. Per esempio, sul dopo pandemia ci sono anche degli schieramenti. Nelle chiese si pensa di dover rivedere il modo di essere chiesa, di vivere la chiesa. Ci sono in questo caso anche qui degli schieramenti. Ci sono quelli conservatori, credenti conservatori, e credenti invece, potremmo dire, progressisti. Ma vi rendete conto che stiamo usando dei termini politici? Stiamo usando, prendendo a prestito, e non in maniera sbagliata, dei termini che davvero descrivono il multiforme popolo di Dio. Grazie a Dio, almeno a me non risulta che a Modena sia stata già aperta una chiesa dei credenti conservatori, piuttosto che la chiesa dei credenti negazionisti. Sicuramente questo ancora non sta succedendo e siamo grati a Dio per questo fatto. Però dovremmo essere tristemente rammaricati per il fatto che siamo già etichettabili con queste definizioni, forse non ufficialmente, però in sostanza sì. E questo ci dovrebbe allarmare, dovrebbe suonare come una chiamata alle armi, no? Pensiamo forse che il nemico relativismo voglia perdere la ghiotta occasione che gli viene offerta da questo sconvolgimento che stiamo attraversando, mentre in realtà è già all'opera anche in mezzo al popolo di Dio, per attirare i fratelli, mediante, come lo fa? Mediante le lusinghe, fratelli e sorelle, mediante le lusinghe di un'intesa che è carnale, che però è condita di reciproca ammirazione fraterna, che però è travestita da spirito comunitario. Però chiedetevi, principio di contraddizione, può essere comunitario, può essere fraterno quello che anziché unire disgrega? Può essere secondo la volontà di Dio aderire a questo schematismo? Che il Signore ci guardi, che il Signore tenga aperti i nostri occhi, che ci tenga desti, svegli. Ci preoccupiamo, a seconda delle posizioni che vogliamo definire rispettabili, non sposiamo una posizione o ne affossiamo un'altra, non ne stigmatizziamo necessariamente una per orarne un'altra. Però a seconda dei casi ci preoccupiamo più del virus o più delle conseguenze del vaccino, ci sono i due estremi, più della libertà di opinione, che tutti possano esprimersi in libertà, o piuttosto dell'autorevolezza delle fonti che andiamo a consultare per orientare la nostra posizione. Di queste cose ci preoccupiamo, chi più chi meno, ma ci preoccupiamo, però stiamo terribilmente perdendo di vista il nostro supremo pastore. In Matteo capitolo 10 ci sono quelle famose parole in cui il Signore dice che è venuto a portare spada, no? Al verso 34 fino al 39 leggo io, Matteo capitolo 10, quindi dal 34 al 39. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. E qui verrebbe da dire, ci voleva mica il Signore per dividere una nuora da una suocera, no? Più un genero dal suocero. Però il Signore sta parlando al nostro cuore in profondità, dovrebbe far risuonare il nostro spirito. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Attenzione a queste parole, non vanno confuse. Il Signore dice chiaramente che è divisivo, sì, ma Cristo divide la Chiesa dal mondo, i suoi figli, i figli di Dio, dai non credenti, le pecore dai capri. Non è venuto a portare discordie all'interno del suo popolo. Invece assistiamo a correnti di fratelli che accusano altri fratelli sulla base della maggiore o minore aderenza alle profezie bibliche, sulla base del fatto che alcuni siano dotati di una capacità di interpretare le profezie ed altri stiano ancora addormentandosi. Attenzione, il Signore non vuole disgregare il suo popolo, se no cadrebbe in contraddizione con se stesso, e il principio di contraddizione di cui ci ha fatto dono è assolutamente utile, va assolutamente applicato, ed è una logica molto semplice che anche il più semplice dei fratelli dovrebbe saper utilizzare. Non ci confondiamo, Cristo non vuole disgregare il suo popolo, non vuole disgregare il suo corpo, non vuole disgregare la sua chiesa, la sua sposa. Le divisioni di cui abbiamo parlato sono fatte sulla base di un solo criterio, l'adesione o meno alla croce, dice, no? Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me, è questo che ci dirime, è questo che ci distingue, è questo che può potenzialmente dividere, ma non può dividere insieme alla sua chiesa. Tutti dovremmo tenere stretto l'insegnamento, la pratica quotidiana della croce, solo questo può dividere. Quindi la divisione tra non credenti e credenti, non tra credente e credente, non tra fratelli. Che il Signore ci dia di rispolverare questa verità, perché sembra completamente dimenticata secondo quello a cui si assiste ultimamente. Siamo chiamati a condividere le verità assolute, dicevamo, non ad assolutizzare le visioni personali. Quando anche queste ultime risultassero maggioritarie, noi non siamo veramente forti se la nostra opinione è quella maggiormente condivisa. Noi siamo forti solo se abbracciamo la visione di Dio, anche quando questa, molto spesso, è minoritaria. E sto parlando all'interno della Chiesa, perché rispetto al mondo il gioco è già fatto e ci interessa il giusto. Sappiamo che il mondo attualmente è, come dire, sul carro del vincitore, ma è un vincitore effimero. Sul piano eterno il nostro vincitore sarà quello che ha già vinto per riportarci con lui nella sua gloria. Stiamo attenti a quello che stiamo facendo della sua Chiesa, come ci stiamo comportando all'interno del suo gregge. Anche se è minoritaria la visione di Dio, è quella da seguire. Non cediamo alle lusinghe di essere parte di un gruppo consistente, di un gruppo rilevante, che magari annovera fra i suoi partecipanti anche personaggi di spicco o ritenuti degni di fiducia all'interno delle chiese. Dice sempre il Salmo 119, verso 141, «Sono piccolo e disprezzato, ma non dimentico i tuoi insegnamenti». Sono piccolo e disprezzato, ma non dimentico i tuoi insegnamenti. Oggi invece sembra che quelli che ci vogliono riportare gli insegnamenti del Signore siano tutt'altro che piccoli e tutt'altro che disprezzati. Scegliete voi a chi volete dare seguito, a chi volete dare importanza. Sono molto lontane da questo verso e da quello che è il significato di questo versetto le posizioni di coloro che si autoeleggono guide, e attenzione, non solo quelli che si autoeleggono guide, ma anche quelli, forse ancora peggiori, che si eleggono seguaci di esse, attraendo consensi in nome di una parola, tra virgolette, che anziché compattare il popolo di Dio lo disgrega. Credenti diventati autoreferenziali, privi di umiltà, altro che piccoli e disprezzati. Sono dei, in qualche maniera, cardinali del nuovo modo di pensare che si vuole portare nella Chiesa, propagandando questa posizione, quell'altra, su qualsiasi tema, dalla medicina all'astrofisica, dalla chimica alla giustizia. Sono esperti di tutto e capaci di niente. Anche questo è un principio di contraddizione che stiamo ingoiando anziché utilizzare per capire che cosa il Signore si aspetta da noi in questi tempi difficili. Queste persone misurano il proprio successo con i like. Oggi si vede che era necessario tradurre dall'inglese, no? Mi piace. Il dito all'insù, così, il pollice all'insù su un post del social di turno. Oppure il numero di followers, di seguaci, i quali in gran parte, non tutti, ma in gran parte, sono spesso nient'altro che degli accoliti, dei raccogliticci, presi così, a caso, dalle piazze virtuali dei nuovi modelli di socializzazione, che forse più che di socializzazione sono dei modelli di semplice intrattenimento per persone che hanno dimenticato che il tempo va usato per cose più importanti e fattive. ora vorrei concludere, però per ancorarci ancora più saldamente alla parola volevo considerare due episodi nella parola, molto velocemente spero. Il primo in Atti capitolo 5, abbiamo l'episodio dei coniugi Anania e non ho mai capito se si dice Saffiro o Saffira, marito e moglie, che ai tempi della Chiesa nascente, sappiamo, no? Non lo leggeremo per brevità, ma la Chiesa nascente metteva a disposizione di tutti i propri beni, c'era una grande comunione, e questi fratelli decidono di vendere il loro podere, un loro possedimento agricolo evidentemente, e depositano ai piedi degli apostoli il ricavato. Però prima si sono accordati dicendo che quello che avrebbero portato agli apostoli sarebbe coinciso con il prezzo di vendita del podere, mentre la parola dice che avevano tenuto per sé una parte. Sappiamo che il loro esempio negativo viene stigmatizzato nella parola perché servisse appunto di modello, di esempio per noi, di esempio negativo. Vengono fatti morire dal Signore istantaneamente dopo aver reso questa falsa testimonianza. Ecco, qual è la parte dell'esempio che vorrei rimarcare insieme a voi? Che Anania e Saffira hanno elaborato e hanno acconsentito reciprocamente una versione di comodo e una menzogna è diventata la loro verità. Avevano acconsentito ad una menzogna perché fosse spacciata per verità. Il loro esempio ci insegna almeno due cose. Prima di tutto che il consenso che prescinde dalla verità porta sempre a conseguenze nefaste. E in secondo luogo che, come dice il proverbio, l'unione potrà anche fare la forza, ma non fa la verità. Non è la nostra unione, non è la somma dei consensi a fare la verità, quella vera, quella pura, quella che passerà l'eternità, come abbiamo letto, la somma dei decreti del Signore. Il secondo esempio e episodio che vi volevo sottoporre lo possiamo leggere nella condanna dello spirito settario dalle parole vive di Gesù stesso. Lo potete leggere in Luca capitolo 9 oppure sempre al capitolo 9 ma del Vangelo di Marco. Io vi leggo per brevità soltanto la versione in Marco, sono praticamente sovrapponibili, però con una sfumatura molto interessante. In Marco capitolo 9, dal verso 38 al verso 40, il Signore ha fatto scrivere queste parole perché oggi forse possono esserci utili. Giovanni l'apostolo chiese a Gesù: «Maestro, noi abbiamo visto», scusate, gli disse, «Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa sparlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi». Che cosa ci vuole insegnare il Signore, in particolare rispetto al tema che stiamo cercando di affrontare oggi? Cioè il saper scegliere tra il seguire la verità e l'inseguire il consenso. Vuole insegnarci che non è necessario questo consenso a tutti i costi. Vedete, fratelli, sorelle, i discepoli si ritenevano nella posizione di poter accreditare o meno l'operato altrui, l'esperienza altrui. L'enfasi nel loro dire non è sul fatto che non ti segue Gesù, non ti seguiva Gesù, perciò glielo volevamo vietare, ma perché non ci seguiva. Se lo andate a leggere in Luca, questo stesso passaggio dice: non ti seguiva con noi. L'enfasi è sul con noi più che sul non seguire te Gesù, è sul non seguire noi, non ci seguiva piuttosto che seguire Gesù Cristo. Sono le nostre convergenze a doversi fondare sulla verità, non l'inverso. La verità di Dio deve diventare la nostra opinione, non le nostre opinioni diventare verità fittizia. Non l'uomo deve aver seguito, questo è sempre il punto centrale. Non l'uomo deve avere seguito, ma la verità, che è Gesù Cristo, deve avere seguito. Mettere insieme o far parte di un gruppo di consenso non farà mai delle nostre opinioni sbagliate delle verità, anche se le contrabbanderanno come tali. Pensate ad Anania e a Saffira. Servirà soltanto ad alimentare le divisioni. È una distorsione alla quale il Signore ha risposto, con riferimento sempre alla condanna dello spirito settario, in Matteo capitolo 12 verso 30, oppure il versetto parallelo anche qui in Luca capitolo 11 verso 23, dicendo: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Non fatevi illusioni, ci sta dicendo il Signore. La vedete l'enfasi dove è messa in queste parole? Chi non è con me è contro di me. Chi non raccoglie con me disperde. Con me. Solo Gesù Cristo, che è Dio, può dire giustamente con enfasi con me, può mettere enfasi sul seguire Lui. Noi no, per il semplice motivo che Lui è verità, noi no, che Lui non è influenzabile dalle circostanze, noi invece lo siamo. Noi non siamo influenzabili, noi siamo al 100% influenzati, è un dato di fatto, non c'è scampo. Che il Signore ci apra gli occhi su queste verità. La domanda non deve essere quanto seguito ha la mia visione, il mio progetto, la mia proposta. La domanda dovrebbe essere: sono sempre io con Gesù Cristo, sto seguendo Lui o qualcun altro? E in riferimento agli altri, voglio fargli seguire Gesù o metterli a seguito mio? Sempre quelle sono le domande, dure se volete, ma utili. Il mondo, anziché ricercare prima la verità, ricerca prima il consenso per poi fabbricarne una verità, ma non è così che deve essere secondo Dio. Non devo usare opinioni condivise per farne una verità, ma riconoscere la verità che già è in Cristo per condividerla con tutti. Questa è la nostra chiamata, fratelli e sorelle. Sono due cose estremamente diverse. Da un lato il consenso intorno a visioni personali, cosa fa? Genera degli schiavi che a loro volta, dopo un po' di tempo, vorranno diventare loro i guru di riferimento. Vorranno diventare loro le nuove guide da seguire. Evidentemente si è completamente perso di vista il richiamo biblico di non farsi chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Lo leggiamo in Matteo 23 al verso 10. La nostra chiamata di credenti, ce lo ricordava credo il fratello Glauco qualche mese fa, è intorno al verso di Giovanni 8:32: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Il Signore non è intenzionato a persone che hanno deciso di schiavizzarne altre, né a persone che hanno deciso, per vederci lungo e arrivare anche loro un giorno in quella posizione, di tollerare per un breve periodo di essere seguaci di qualcun altro che non è Gesù Cristo. Il Signore non vuole questo. Il Signore vuole servitori liberi. E noi sappiamo, e sto davvero terminando, che negli ultimi tempi, sono caratterizzati dall'ascesa di un dittatore, di un ambito dittatoriale, che sarà sostanzialmente un motivo secondo cui tutti saranno schiavi. Però stranamente, anziché orientarci a questa libertà in Cristo, stiamo cedendo il fianco ad altre dinamiche che ci vedono volonterosamente schiavi di qualcun altro, della visione di qualcun altro, se non addirittura noi attivamente tali delle guide che cercano consenso anziché verità. Sto parlando di noi, ci mettiamo tutti dentro, perché non tutti noi lo stiamo facendo, probabilmente non neanche questa chiesa in particolare, ma nel panorama generale questa cosa è evidente, e siccome siamo tutti fatti della stessa sostanza, della stessa carne, dobbiamo guardare a questi segnali indicatori con il giusto timore, per evitare di cadere se non lo siamo già caduti. Se si fosse caduti, grazie a Dio c'è ancora misericordia da invocare. Che il Signore ci guidi e ci benedica. Amen.